Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. La seconda lingua nazionale alle elementari va insegnata. Berna scuote i cantoni, pronta a intervenire dopo le decisioni di Zurigo e San Gallo. Un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il 19esimo, lo propone oggi la Commissione UE. Il presidente ucraino Zelensky intanto rivendica successi al fronte. Una riforma mai così vicina in Italia, la separazione delle carriere dei magistrati incassa un nuovo sì parlamentare e si avvia verso il referendum. Nell'hockey il Lugano ritrova la Joa, 6 mesi dopo la finale play-out, occasione ghiotta per la prima vittoria, l'Ambrì ospita i campioni dello Zurigo. I cantoni dunque potrebbero essere obbligati a insegnare una seconda lingua nazionale già alle scuole elementari. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale, che esprime preoccupazione per la decisione di alcuni cantoni svizzero-tedeschi, in particolare Zurigo, di rinviare l'insegnamento del francese alle medie. Proposte, ora due varianti, ma sentiamo da Berna Alessio Veronelli.
Il plurilinguismo è uno dei fondamenti della Svizzera. Confederazione e cantoni sono entrambi responsabili di tutelare e promuovere le lingue nazionali e rafforzare la comprensione fra le diverse comunità linguistiche del paese. Così oggi il Consiglio federale, che ha risposto alla recente decisione dei cantoni di Zurigo soprattutto e San Gallo, che si sono giunti ad Appenzello Esterno, di posticipare l'insegnamento del francese alle scuole medie. Altri cantoni stanno peraltro valutando questa possibilità per dare spazio all'inglese. Per il governo è a rischio il principio di armonizzazione della scuola obbligatoria, compromettendo così la mobilità scolastica ma anche la coesione nazionale, ed ha dunque incaricato il Dipartimento federale dell'Interno di elaborare un progetto da porre in consultazione che obblighi i cantoni, già tenuti ad armonizzare i loro sistemi scolastici, a continuare con l'insegnamento di una seconda lingua nazionale alle elementari, tenendo conto delle competenze cantonali in ambito scolastico e delle differenze fra le regioni linguistiche. È stata disposta l'elaborazione di due varianti, sancite poi nella legge. L'attuale soluzione ARMOS sulle lingue, dunque insegnamento di due lingue non locali fin dalla scuola elementare, ovvero un'altra lingua nazionale e l'inglese, oppure viene definito uno standard minimo, lasciando un maggiore margine di manovra ai cantoni per l'insegnamento di una seconda lingua nazionale a partire dalla scuola elementare fino alla fine delle medie. Una mossa preventiva da parte del Consiglio federale, che per motivi di politica istituzionale ed educativa può legalmente imporre delle prescrizioni, ma che non ritiene necessaria una modifica di legge se i cantoni eviteranno l'abbandono dell'insegnamento precoce di una seconda lingua nazionale.
Queste dunque le decisioni del Consiglio federale, e quindi possiamo dire che aumenta la pressione della Confederazione sui cantoni a proposito dell'insegnamento delle lingue. L'abbiamo sentito, è solo un passo preliminare, perché ora viene elaborato un progetto e poi verrà messo in consultazione, però, e lo chiedo ad Alan Kramer che mi ha raggiunto in studio, si tratta comunque di uno scossone.
Certo, uno scossone nella sostanza e nella forma. Nella sostanza perché il Consiglio federale prende chiaramente posizione sulla politica di insegnamento delle lingue, esprimendo preoccupazione vera per la coesione nazionale, e non è poco. Nella forma perché, seppur con una solida base costituzionale, come abbiamo sentito nel servizio, questa è di fatto un'intromissione in una delle competenze chiave dei cantoni, cioè l'educazione. Politicamente, quindi, è un braccio di ferro tra la Berna federale e alcuni cantoni svizzero-tedeschi capitanati da Zurigo. Ed è un'intromissione con una tempistica degna di nota, cioè molto rapida. La decisione dei parlamenti cantonali di Zurigo e San Gallo è in fondo di pochi giorni.
Sì, Berna spesso rimproverata per azioni troppo tardive. Come spiegarsi allora questa tempestività del Consiglio federale, che su altri temi appunto spesso attende troppo?
Beh, va detto che in realtà la discussione è nell'aria già da tempo. C'era stata già una fiammata qualche anno fa con l'insegnamento dell'inglese, che in vari cantoni ha scalzato quello del francese come prima lingua straniera alle scuole elementari. Verosimilmente il Consiglio federale ora è voluto intervenire velocemente, perché la discussione è in corso anche in altri cantoni, e agendo rapidamente evita che in troppi cantoni appunto decidano di abbandonare il francese alle elementari. A quel punto far fare marcia indietro a tanti cantoni sarebbe ancora più complicato. complesso e più delicato.
Possiamo dire che dalla decisione di oggi esce vincitrice l'anima francofona della Svizzera e sconfitta magari quella federalista legata all'autonomia cantonale?
Sì, l'anima plurilinguista della Svizzera, potremmo dire così, ma in tutto questo discorso non dovrebbe passare in secondo piano anche l'aspetto pedagogico e didattico, cioè gli interessi degli allievi elementari, perché ci sono molti e molte docenti ed esperti che ritengono troppo scarsi i risultati ottenuti in aula, insomma si mettono in difficoltà i bambini, si investono un sacco di energie rubando spazio ad altre materie senza che alla fine imparino davvero, in questo caso il francese, particolarmente ostico per gli svizzero-tedeschi, perché va ricordato che, ad eccezione del Ticino, alle elementari in Svizzera vengono insegnate tre lingue. La prima, quella che per molti è la lingua madre, ma non per tutti, perché ci sono tanti stranieri o emigrati. La seconda lingua parte dalla terza classe e poi ce n'è un'altra, una ulteriore, che parte dalla quinta elementare. A Zurigo invece ci si potrebbe chiedere se sia per forza l'inglese comunque onnipresente che la lingua da privilegiare a scapito in questo caso del francese.
È comunque un dibattito che si è fatto molto vivo negli ultimi tempi, grazie a Alan Krameri per queste spiegazioni. Noi ci spostiamo all'estero perché proprio in questi minuti la Commissione europea sta presentando il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il 19esimo era stato più volte annunciato. Bruxelles in particolare vuole anticipare il divieto di importazione di gas liquefatto russo a partire dal 1 gennaio 2027, quindi un anno prima del previsto, e tutto questo mentre si sta facendo anche sempre più concreta tra i paesi europei l'idea di utilizzare i beni russi congelati a favore di Kiev. Allora questa sera in 6 di sera sentiremo i dettagli di queste proposte che, come detto, sono presentate proprio in questi minuti. Ora siamo in diretta con il nostro collaboratore a Kiev, Davide Maria De Luca, che saluto e a cui chiedo come viene vissuto a Kiev, in Ucraina, questo annuncio, queste nuove misure punitive nei confronti della Russia.
Beh, viene vissuto come un moderato successo della diplomazia ucraina. Negli ultimi mesi Kiev sta spingendo lungo tutto il fronte delle sanzioni. Qualsiasi nuova sanzione contro la Russia viene accettata, ma si spinge anche per sanzioni secondarie contro la Cina, contro l'India. Anche se gli ucraini sanno che gli europei hanno molte limitazioni politiche nel poter mettere nuove sanzioni, ci sono i veti possibili di Ungheria e Slovacchia, quindi comunque qualsiasi piccolo risultato viene ritenuto un successo. Quello che ci si aspetta in particolare da questo 19esimo pacchetto di sanzioni sono proprio le prime sanzioni secondarie europee contro la Cina, quindi punire la Cina per il suo acquisto di carburanti e combustibili dalla Russia, poi ovviamente nuove sanzioni dalla Russia e anche nuove sanzioni che servono un po', come dire, a chiudere i buchi che si aprono nel regime sanzionatorio regolarmente tramite l'apertura di nuove società ombra, il varo di nuove navi ombra che trasportano il gas russo. E lo stesso discorso vale anche per le acquisizioni di gas e petrolio. Gli ucraini non si aspettano un divieto dall'oggi al domani, ma appunto, come abbiamo detto, vedrebbero come un risultato molto positivo anticipare questo divieto il più possibile.
Ecco, intanto oggi c'è ancora l'eco del viaggio, diciamo così, del presidente ucraino Zelensky, che si è recato ieri nel Donbass sul fronte, dove ha rivendicato una controffensiva dell'esercito ucraino. Allora, Davide, come dobbiamo interpretare queste parole?
Beh, certamente Zelensky celebra tutte le vittorie dell'esercito ucraino, ogni singolo contrattacco per Kiev ogni singolo contrattacco vittorioso è un buon risultato per Kiev. In questo caso Zelensky ha celebrato una serie di contrattacchi di successo nell'area di Dobropilia, che si trova nel Donbass ed è una zona dove ad agosto i russi avevano sfondato per 15 chilometri in un attacco a sorpresa che aveva spaventato molto gli ucraini, ma questa penetrazione è stata contenuta e anzi sono stati catturati anche numerosi prigionieri, sono state diffuse proprio nelle ultime 24 ore immagini di colonne di soldati russi catturati dagli ucraini, che diciamo è una visione in questa guerra piuttosto rara, dove raramente in questo conflitto i soldati si arrendono a gruppi di decine. Ma il problema è che la coperta dell'esercito ucraino è corta, quindi quando la si tira da un lato si lascia qualcos'altro di scoperto. Mentre Zelensky sta celebrando queste vittorie a Dobropilia, più a nord arriva la notizia che i russi sono entrati nella città di Kupiansk, una città che era stata liberata dagli ucraini nel 2022 e ora rischia di essere rioccupata di nuovo nuovo dai russi, che sarebbe una sconfitta simbolica assolutamente, assolutamente dannosa.
Grazie a Davide e Maria De Luca in diretta da Kiev per questi aggiornamenti. Torniamo in Svizzera. Il blocco 1 della centrale nucleare di Bezenau nel cantone Argovia è stato disattivato ieri a causa di un incidente. Un cavo della linea elettrica di Swissgrid si è staccato ed è caduto su un edificio nei pressi di Kleindöttingen. Non si registrano danni né feriti. Attualmente sono in corso accertamenti tecnici. La sicurezza dell'impianto è garantita in ogni momento, ha precisato il gestore Axpo, che insieme all'Ispettorato federale della sicurezza nucleare deciderà quando riavviare il blocco. A Zurigo intanto c'è preoccupazione per un'altra questione relativa al nucleare, cioè i piani di risparmio della Confederazione, che toccano anche un laboratorio nel canton Giura, dove si fa ricerca geologica sullo stoccaggio delle scorie radioattive. Tema sensibile per il canton Zurigo, perché è proprio lì che si è deciso di realizzare il deposito destinato a custodire per migliaia di anni le scorie nucleari svizzere. Sentiamo Gianluca Olgiati.
Nördlich Lägern, a centinaia di metri sotto i campi, custodito nell'argilla opalina. Dopo anni di ricerche e analisi, gli esperti avevano individuato in questa regione, a nord-ovest di Zurigo, il luogo più sicuro per depositare definitivamente le scorie nucleari, scelta che Zurigo non aveva potuto che accettare, esigendo però sempre massima sicurezza e rigore scientifico. Ora i piani di risparmio della Confederazione mandano sulle barricate il consigliere di Stato ecologista Martin Neukomm, stando a quanto scrive la Neue Zürcher Zeitung. L'Ufficio federale di topografia intende cedere entro la fine dell'anno prossimo il laboratorio geologico del Mont Terry, canton Giura, proprio là dove, grazie a uno strato di argilla opalina, si possono simulare le condizioni del deposito, testare gli effetti del calore sulla roccia, la sua impermeabilità. Il problema, la ricerca di un'istituzione indipendente che rilevi e finanzi il laboratorio, sembra essere difficile. Il rischio, secondo Neukomm, è che si arrivi alla chiusura, e questo per un risparmio di 1 fino a 2 milioni di franchi all'anno. Il canton Zurigo, assieme a Argovia e Sciaffusa, chiede un passo indietro al Consiglio federale, e a voler scongiurare una chiusura sono anche molti addetti ai lavori, tra cui l'Ispettorato federale sulla sicurezza nucleare. Pressioni da più parti, con una soluzione che potrebbe profilarsi, quella che il laboratorio giurassiano passi semplicemente a un altro ufficio federale.
Cifre rosse a Ginevra per il preventivo 2026, malgrado un aumento delle entrate, l'aumento ancora più rapido delle spese impone, secondo il governo, delle misure di risparmio. Lucia Mottini.
Il deficit previsto è di 409 milioni, quasi il doppio rispetto all'anno precedente. Diverse le ragioni di questo disavanzo in crescita in un cantone ricco come Ginevra. Secondo Nathalie Fontanet, responsabile delle finanze, c'è il contesto internazionale sfavorevole, con i dazi e i tagli alla Ginevra internazionale, cui si aggiungono l'aumento delle prestazioni alla popolazione e parallelamente la diminuzione delle imposte. A guardar meglio, le entrate continuano ad aumentare, ma non velocemente quanto le uscite. Maggiori spese legate all'aumento della popolazione e al suo invecchiamento, e a misure come la gratuità parziale dei trasporti pubblici, che si è rivelata più onerosa del previsto. C'è poi la perequazione intercantonale, in cui il canton Ginevra versa ben 540 milioni in virtù delle enormi entrate fiscali registrate a consuntivo negli anni scorsi, soprattutto grazie al settore delle materie prime. Una bella sorpresa che quest'anno il governo ginevrino sembra escludere, mentre annuncia invece un prossimo piano di risparmio. Solo una misura viene già precisata, il blocco dello scatto salariale dei funzionari, di che animare l'autunno sindacale ginevrino, e il boccone del deficit rischia anche di non passare facilmente nemmeno in Gran Consiglio. La destra punta già il dito contro un'amministrazione ingorda, mentre la sinistra lamenta la scarsa lungimiranza del recente taglio alle imposte.
L'impatto dei dazi doganali statunitensi sui consumatori americani al momento è ancora contenuto, in quanto sono le aziende importatrici a pagarli in gran parte. Questo viene detto da uno studio pubblicato da Goldman Sachs, ma la grande banca statunitense mette in guardia: a tempo qualche mese le cose potrebbero cambiare drasticamente. Sentiamo Marzio Minoli.
Il rapporto di Goldman Sachs mette in evidenza come i dazi, comunicati in un primo momento il mese di aprile, poi entrati in vigore, in parte modificati, il primo agosto, al momento siano stati presi a carico principalmente dalle aziende. Secondo le analisi degli economisti, il 67% di questi dazi è stato pagato dalle aziende, il 22% dai consumatori, mentre il 14% è stato preso a carico da chi ha esportato merce verso gli Stati Uniti. Ma, sottolineano a Goldman Sachs, il percorso di passaggio dalle aziende ai consumatori è appena iniziato. L'indice PCE è salito dal 2,6 al 2,9% tra aprile e agosto. Questo indice analizza i prezzi di una serie di beni che sono effettivamente acquistati dai consumatori, a differenza del dato classico sull'inflazione, che invece ha un paniere fisso. Un indicatore quindi il PCE che analizza più da vicino la spesa quotidiana ed è tra i preferiti dalla banca centrale statunitense, la Fed, quando deve decidere come agire sui tassi di interesse. Se dunque al momento i prezzi salgono, ma ancora in modo contenuto, le cose cambieranno presto. Sempre gli analisti di Goldman infatti prevedono che questo indice raggiungerà il 3,2% a dicembre. Infatti si prevede che, se le cose non cambieranno, in breve tempo la quota di dazi che pagheranno i consumatori passerà dal 22% citato in precedenza al 67%.
In Italia la Camera dei Deputati ieri ha dato una spinta in avanti alla separazione delle carriere tra i magistrati inquirenti e quelli giudicanti. La realizzazione della riforma della giustizia, che era tanto cara a Silvio Berlusconi e ai suoi governi, non è mai stata tanto vicina. Manca ancora l'ultimo voto del Senato e poi la parola al popolo con il referendum confermativo. Allora il tema è piuttosto complesso, proviamo a spiegarlo con la nostra corrispondente da Roma, a te Francesca Torrani.
Sì, un tema tecnico che ne nasconde, ma poi nemmeno tanto, uno politico. La separazione delle carriere dei magistrati, cioè PM che fanno indagini e giudici che emettono sentenze, è un punto controverso che da anni fa discutere la giustizia e appunto la politica italiana. Era il grande tema, come dicevi, di Silvio Berlusconi e adesso è a un passo dalla sua realizzazione.
352, favorevoli 243, contrari 109, la Camera approva.
La Camera dei Deputati, che ieri ha votato sì per la seconda volta, con una bagarre sfiorata in aula.
Calma, fermi per favore, cortesemente. Signor Ministro, si accomodi, la prego.
Questo solo per far sentire quanto il tema sia acceso. Proviamo a riassumere gli essenziali. Fin qui i magistrati inquirenti, cioè i pubblici ministeri, e i magistrati giudicanti, i giudici dei tribunali e le corti, appartengono, diciamo così, alla stessa carriera, cioè sono selezionati da un unico concorso e dei loro procedimenti si occupa il Consiglio Superiore della Magistratura. La separazione delle carriere prevede invece una scelta radicale e, diciamo, definitiva all'inizio del percorso, cioè chi sceglie di indagare resta nel campo delle indagini, chi sceglie di essere giudice lo sarà a vita, insomma. È prevista l'istituzione di due consigli superiori della magistratura e saranno questi ad avere le competenze esclusive sulla carriera, sulla formazione e sulla disciplina dei rispettivi magistrati.
Ecco, tema acceso, l'abbiamo sentito. Perché fa tanto discutere questa riforma? Quali sono i timori?
Dunque, chi è contrario ritiene in sostanza che l'intento politico, dunque siamo al di là degli aspetti tecnici, sia quello di assoggettare progressivamente i pubblici ministeri all'esecutivo, al governo, con il risultato che a quel punto potrebbe essere la politica a decidere di volta in volta quali indagini mandare avanti e quali invece fermare, cioè quali cassetti un magistrato inquirente è bene che apra e quali invece è meglio di no. Questi sono i timori principali a cui fa da contrappunto la tesi dei favorevoli, secondo cui invece la riforma mira a garantire una maggiore imparzialità del giudice, bilanciando meglio il ruolo del pubblico ministero, evitando delle commistioni e rafforzando al contempo l'autonomia interna di ogni figura. Insomma, ragioni ovviamente da una parte e dall'altra, riporta un po' alla stagione berlusconiana della cosiddetta politicizzazione della magistratura. Alla base c'è anche questo.
Ecco, un'ultima cosa, Francesca, tanto per fare anche uno sforzo comparativo, la separazione delle carriere esiste in Svizzera?
No, intanto va detto che le nomine dei magistrati in Svizzera sono di competenza dei singoli cantoni. Ce ne sono alcuni come Basilea, in cui vengono eletti direttamente dal popolo tramite votazione. In Ticino, e se ne parla abbastanza animatamente ad ogni elezione, i magistrati sono nominati dal Gran Consiglio. Esiste una commissione di esperti che dà un'indicazione di idoneità, ma anche questa commissione è nominata dal Parlamento. Dunque la separazione delle carriere in Svizzera non c'è, e nemmeno mi pare di poter dire sia oggi elemento di discussione.
Questo giusto per ricordare come stanno le cose dalle nostre parti. Grazie Francesca Torrani. Restiamo in Italia andando a Pavia, la storica Certosa, monumento nazionale dal 1866. Dal 1 gennaio del prossimo anno non sarà più gestita dai frati cistercensi, ma passerà in mano al Ministero della Cultura. Sentiamo i particolari nel servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
La decisione è stata presa dalla congregazione religiosa e a nulla sono serviti gli inviti del direttore dei Musei Nazionali Lombardi a continuare a svolgere un servizio che portavano avanti da quasi 60 anni, dal 1968. Troppo pochi, 6, e troppo anziani religiosi pavesi, che ora verranno trasferiti in un convento nel Lazio, per gestire l'imponente afflusso di visitatori, circa 140.000 all'anno, che ogni giorno visitano un capolavoro dell'arte lombarda. Il vescovo di Pavia sta cercando un'altra comunità in grado di garantire lo svolgimento delle funzioni religiose all'interno dell'abbazia. La gestione della Certosa, fondata alla fine del 300 da Gian Galeazzo Visconti, passerà al Ministero della Cultura dal 1 gennaio del 2026. Prima novità, l'introduzione di un biglietto d'ingresso, che servirà per sostenere i costi di gestione del monumento, con l'assunzione di personale di vigilanza, accoglienza e custodia del sito. L'obiettivo è garantire maggiore efficienza, con la possibilità di far entrare visitatori in tutte le fasce orarie della giornata e rendere fruibili anche spazi fino ad oggi non aperti al pubblico. Non è ancora chiaro chi si occuperà dei 35 ettari di terreno agricoli del complesso, finora coltivati dai monaci, che ne ricavavano anche gli ingredienti per produrre il famoso liquore della Certosa, miele e altro. Soprattutto per i futuri visitatori mancherà la magia di essere accolti dai frati, nei loro sai, con le loro barbe bianche, capaci di trasportarti in uno spazio senza tempo.
Vi lascio lo sport, buon pomeriggio.